Il progresso si evolve, le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale.
Non stiamo andando nello spazio, né stanno arrivando qui i marziani, come sembrerebbe da questa sigletta, che insomma adesso voglio proporre una cosa. Chi è dall'altra parte del telefono, del vetro? Ci sono naturalmente i nostri Max e Alessio, ma così lontano, nello spazio temporale, ma vicino, c'è Marina Attini, vero? Ed Orizzonti Multimediali.
Ciao, buongiorno Marina. Chiara. Buongiorno Max e Alessio.
Dobbiamo cambiare la sigla.
Tu sei sempre originale con questa sigla.
È una sigletta un po' così che mi ricorda...
Questa qua fa parte appunto dell'album Tra l'universo e la mente, che io ho scritto alcuni anni fa e che racconta la storia del nostro pianeta, ed è proprio la parte in cui l'uomo, diciamo, raggiunge la maturità per un mondo digitale, quindi si lega perfettamente a questo. Comunque, se andate su Spotify o su Apple Music, dove volete, cercate Marina Attini, vi viene l'album Tra l'universo e la mente, così magari ho approfittato anche per farmi un po' di pubblicità.
Ah, vedi, però se non ce lo dici mai, chi lo sapeva? Io questa cosa non me la ricordavo, a meno che non ce l'hai detta in apertura,
no?
Ormai 2 anni or sono che facciamo questa rubrica, non ne avevo la più pallida idea. Io stavo per proporre in memoria di Ennio Morricone un intro così che ricordasse il maestro, ma mi ritiro nella mia offerta.
No. Non mi permetterei mai.
No, assolutamente. Ma mi piace, sai, è molto simile a tante musiche che fanno adesso tendenza per tanti anche telefilm, con tipo Stranger Things, questi tipo di novità su Netflix.
Beh, la prendo come un complimento.
È
allora,
un complimento, dai. Io non sapevo davvero che insomma fosse tua, lo ignoravo, ma eri già molto avanti, come al solito. È per quello
che tu ti occupi
di tecnologia.
È stata una bella esperienza, perché tra l'altro io ho studiato per un anno quella che era la geologia del nostro pianeta, perché mi ha sempre affascinato capire come siamo arrivati a questo punto, come è nato l'uomo, come si è creato il pianeta. E allora, diciamo, ho lavorato 3 anni su questo album e ho fatto un lavoro che poi doveva essere trasferito in uno spettacolo musicale. Poi ci sono stati dei problemi di budget, però è rimasta, insomma, la parte musicale è rimasta, e racconta proprio da quando il pianeta è nato, dal Big Bang, proprio iniziamo il primo brano, si chiama Big Bang, fino a un po' al futuro, immaginando quello che potrà essere il domani, passando per gli eventi più importanti, diciamo, che ci sono stati.
Benissimo, allora, oggi di che cosa andiamo a parlare però?
Allora, oggi abbiamo una puntata molto molto particolare, a me fa molto piacere, perché abbiamo 3 argomenti molto molto caldi. Beh, il primo è un argomento di tipo tecnologico, sul quale mi farà piacere fare 2 parole con un nostro socio, proprio, che ha sperimentato questa tecnologia. La tecnologia si chiama Near Field Communication, NFC, è integrata nei nostri cellulari, ma poche persone lo sanno, e può essere molto utile per i non vedenti, proprio per identificare oggetti o qualsiasi altra cosa, con delle etichette che sono sono delle semplici etichette di carta, ma in realtà sono delle etichette elettroniche. E quindi avremo Nicola Blando che ci racconterà la sua esperienza nell'aver provato questa tecnologia, che poi esiste già da 20 anni, però, diciamo, adesso è matura per essere utilizzata anche dai non vedenti. Poi avremo invece nella parte centrale una interessantissima intervista con Franco Lisi, che è il direttore generale di INVAT, proprio in funzione a quelle che sono le attività che in quest'ultimo periodo sono state portate avanti da INVAT e che sono estremamente importanti, soprattutto nella validazione dei siti internet e nel monitoraggio di quelle che a volte sono purtroppo delle mancanze da parte della pubblica amministrazione nel rendere i siti accessibili a tutti. E poi nell'ultima parte invece parleremo di una cosa, un problema un po' più grave. Io ho coinvolto di nuovo Roberto Scano, che, come sai, abbiamo avuto più volte ospite che però è direi la persona più autorevole non solo per Agit ma anche per il lavoro che ha fatto con il governo non solo italiano ma anche a livello europeo, perché è stata pubblicata l'app che si chiama Io e che dovrebbe essere accessibile a tutti, perché se un non vedente vuole andare in vacanza e chiedere il bonus vacanze deve avere assolutamente il diritto di farlo, e invece non può farlo perché questa applicazione già peraltro segnalato all'Agenzia delle Entrate non è accessibile. E quindi io ho voluto chiamare proprio coinvolgere Roberto Scano, che sentiremo in diretta, proprio per parlare di questo problema, perché ritengo che debba essere risolto in tempi brevissimi, perché altrimenti in vacanza non ci andiamo in dicembre, insomma.
Certo.
Ecco, queste cose qua un po' in breve, ma adesso naturalmente le ascoltiamo con la nostra rubrica ovviamente ormai consueta, che è l'ICT News.
Esatto.
ICT News, tecnologie al nostro servizio. La tecnologia NFC, Near Field Communication, viene incontro ai non vedenti con interessanti funzioni applicative. INVAT continua nell'incessante e costante monitoraggio di siti internet. Il direttore Franco Lisi ci aggiorna sulle attività in essere. Anche i non vedenti hanno tutto il diritto di andare in vacanza usufruendo del bonus vacanze, ma ad oggi l'app IO e la procedura richiesta risultano inaccessibili. La tecnologia NFC, che sta per Near Field Communication, nasce allo scopo di creare una comunicazione bidirezionale a cortissimo raggio tra due dispositivi, ed è oggi integrata in molti modelli di smartphone, permettendo ai dispositivi, su distanze non superiori ai 10 cm, di scambiarsi dati tra di loro. Questa tecnologia è stata però applicata anche sul mercato della vendita per gestire le cosiddette etichette elettroniche, che di fatto sembrano delle normali etichette autoadesive o da cucire sui vestiti, anche impermeabili, che integrano all'interno un chip di memoria e una microantenna e sono in grado di essere programmate con piccole sequenze di informazioni e di essere lette dal nostro smartphone quando lo avviciniamo a qualche centimetro. Grazie a questa caratteristica è possibile renderle utili per far sì che la persona non vedente possa etichettare ed individuare le proprie cose, anche se queste sono molto vicine l'una all'altra, cosa che invece diventa più complessa con la lettura dei QR code tramite telecamera. Ne parliamo con Nicola Blando, un nostro socio che ha sperimentato con ottimi risultati questa interessante opportunità. Come abbiamo più volte ribadito, tra le più importanti attività di INVAT, l'Istituto Nazionale per la Valutazione di Ausili e Tecnologie, è quello di verificare il lavoro svolto da chi sviluppa siti internet ed app, verificandone il livello di accessibilità che è regolamentato da precise leggi e normative che però spesso non vengono applicate con la dovuta attenzione. Per fare questo ci si avvale di strumenti di diagnostica che analizzano nei dettagli i contenuti e il livello di accessibilità e di una squadra di esperti che si dividono quelli che sono considerati i siti e le applicazioni di maggior interesse e di un più ampio utilizzo. Questa attenta operazione genera dei report precisi che poi vengono sottoposti a chi ha realizzato il sito o l'app, e da qui parte un lavoro di verifica e sollecitazione che richiede ulteriori risorse per fare una costante verifica che possa portare ad una fruibilità da parte delle persone non vedenti ed ipovedenti e ad un rispetto delle normative. Anche in questi mesi difficili INVAT ha continuato a svolgere il proprio lavoro con risultati importanti, soprattutto laddove non ci sia stata la dinamicità o la precisa volontà di adeguare le procedure, rendendole accessibili. Franco Lusi, direttore di INVAT, ci illustra il lavoro che INVAT sta portando avanti con un obiettivo non sempre semplice e molto volatile per i continui aggiornamenti dei software e dei siti web. In questo ultimo periodo ci siamo abituati ad avere a che fare con app rilasciate dal governo o dalle istituzioni che hanno creato non pochi problemi di accessibilità ai disabili visivi, perché come si diceva poc'anzi non vengono rispettati i precisi criteri di accessibilità che sarebbero obbligatori per le amministrazioni, ne è esempio l'app Immuni che abbiamo trattato lo scorso mese. Ebbene, anche in questa puntata si presenta un problema molto serio sull'app IO, che serve per richiedere il bonus vacanze e che ancora una volta risulta fortemente inaccessibile, E su questo grave e urgente problema, l'Agenzia delle Entrate, che ha commissionato l'app IO per questo preciso scopo, ha ricevuto diffida anche da altre associazioni per l'impossibilità di poter fruire di questo servizio. Anche questa volta, Roberto Scano si è battuto in prima persona per verificare, assieme ad Invat, la triste realtà, attivandosi con immediatezza per cercare di uscire al più presto da questa spiacevole situazione. Lo abbiamo oggi ai nostri microfoni per raccontarci i dettagli ed aggiornarci su questa ennesima mancanza.
Insomma, abbiamo ascoltato con molta attenzione, come sempre. C'è già un nostro ospite collegato.
Posso approfittare per ringraziare la voce dell'ICT News, perché io lo scrivo con molto interesse, però l'enfasi e la precisa, diciamo, citazione che c'è durante l'esplicazione di questo ICT News,
Edoardo.
Mi fa particolarmente piacere. Mm-hmm. Quindi non lo conosco, ma gli faccio i miei più sentiti complimenti.
Glieli riporteremo senz'altro.
Il dietro le quinte.
Dunque, abbiamo già un ospite collegato con noi, presentalo tu.
Esatto, io lo presento con molto piacere, si chiama Nicola Blando ed è un nostro socio molto avvezzo alle tecnologie, ma soprattutto molto aperto alle novità, a testare le novità. Io dico due parole prima di introdurlo. Lui ha intercettato una tecnologia che in effetti esiste già da parecchio tempo, ma è un po' nascosta, cioè mentre siamo abituati a parlare di Wi-Fi, di Bluetooth, siamo poco abituati a sentir parlare di NFC, Near Field Communication, ossia un sistema di comunicazione che, al contrario del Wi-Fi che va su ampio raggio, oppure del Bluetooth che è una personal area network cosiddetta, quindi va in un raggio di 10 metri, l'NFC va in un raggio di pochi centimetri. Questo serve, è nato sostanzialmente nell'ambiente retail, nell'ambiente del commercio, del consumer, dell'industria, per identificare eventualmente frodi, per lavorare nell'ambito dei registratori di cassa, eccetera, eccetera. Però è stato poi portato pian pianino anche nel mondo consumer, nella prova che i telefoni cellulari di ultima generazione integrano questa tecnologia. Pur se molti di noi utilizzano i telefoni cellulari, ma non sanno che una piccola parte della loro batteria viene utilizzata proprio dall'NFC, che servirebbe in teoria per passare dati da un telefono all'altro, quindi mettendoli vicini si ha la possibilità anche di fare questo tipo di comunicazione, che normalmente però viene fatta via Bluetooth o via Wi-Fi. Tutto questo per arrivare al fatto che ci sono aziende che producono delle etichette autoadesive del tutto simili alle normali e che permettono, queste etichette hanno un chip all'interno, un'antenna, permettono di essere programmate. Questo chip può essere programmato, possiamo mettergli dentro una descrizione e quindi questa etichetta, un po' come avviene per le etichette in nero, ha una, di fatto una descrizione che noi possiamo gestire, che noi possiamo cancellare, possiamo riscrivere. Ecco, Nicola è stato in gamba perché si è messo in contatto con una delle ditte che in Italia distribuiscono questa tecnologia, lo fanno, all'ingrosso, cioè nel senso lo fanno a livello industriale, però hanno dato la loro disponibilità per farlo anche testare ai non vedenti. Lui ha ricevuto un kit e mi ha raccontato questa sua esperienza, che io ho ritenuto estremamente interessante, e l'ho portato ai nostri microfoni. Saluto Nicola. Ciao Nicola, ben arrivato.
Sì, ciao, buona giornata a tutti i nostri ospiti, buon ascolto.
Grazie, grazie.
Tutti i nostri ascoltatori, scusate per la gaffe. Ciao.
Tranquillo. Allora,
sono
Nicola.
Abituato.
Allora Nicola, ci vuoi raccontare un po' che cosa hai trovato tu di positivo,
sì.
Qual è l'esperimentazione, sì. Che cosa hai trovato di positivo da poter trasmettere ai nostri ascoltatori, ai nostri soci?
Esatto, sì, innanzitutto sì, voglio fare una piccola precisazione in quello che ti ho detto all'inizio, nel senso che se mentre negli altri cellulari l'NFC si usa anche per i dati, nel esempio nel caso mio che io uso un dispositivo Apple, ma tutti i dispositivi Apple in generale, questa possibilità è bloccata. Si possono usare o per i pagamenti oppure per appunto leggere e scrivere delle etichette, che è quello che faccio io, o anche per legge dei siti web, purtroppo alcune funzionalità sono inibite, cioè si può mettere anche un sito web e lo apri quando avvicini il tag sostanzialmente. Questi tag sono dei, questo è il caso dei dispositivi Apple, parlo, questi tag sono delle etichettine, possono essere rotonde, quadrate, rettangolari, possono essere lavabili, sono impermeabili, possono essere lavabili o non lavabili perché alcuni hanno la colla, si possono anche cucire nei vestiti, quindi voglio dire un'applicazione molto vasta, e hanno il vantaggio rispetto ai QR code che non sono scritti, quindi essendo che non ci sono scritte, anche se sbiadiscono, perché si scrivono elettronicamente. Io utilizzo un programma che è molto semplice, gratuito, tra l'altro accessibile, che si chiama NFC Tool, questo programma. E questi tag io li utilizzo appunto per etichettare barattoli. Questa azienda mi ha mandato un kit su consiglio di una persona che conosco, che mi ha consigliato questa tecnologia. E ho potuto appurare che hanno dei vantaggi questi tag, rispetto anche alle modalità passate che si utilizzano, che per me sono passate ma che io non utilizzo, che sia il QR code e i codici a barre classici. Rispetto a questo vantaggio sta soprattutto nel fatto che non bisogna inquadrare l'etichetta per forza con la telecamera, basta solo che uno gli avvicina il telefono. Non si devono avere apparecchi specifici, come sappiamo che ci sono degli apparecchi specifici per etichettare con delle etichette particolari. Le etichette costano pochi centesimi e si possono riutilizzare, non dico all'infinito, ma parecchie migliaia di volte. Ecco, si possono riprogrammare. E poi l'altro vantaggio che ho notato, appunto la comodità di utilizzo, è il fatto che ovviamente non si debbano... non sembra usare apparecchi ad hoc, voglio dire, abbiamo cellulari che oggi come oggi costano un sacco di soldi, quindi non vedo perché dobbiamo comprare altre apparecchiature. Io devo dire mi sono trovato molto bene, li ho utilizzati per etichettare barattoli, per etichettare cartellette portadocumenti e queste cose, insomma, contenitori di cose congelate. Insomma, io ho etichettato questa azienda è stata molto gentile, mi ha mandato un kit, anzi la ringrazio anche se non la posso nominare, se ci sta ascoltando, e quindi niente, io devo dire sono rimasto molto stupito di questa tecnologia, perché purtroppo secondo me non si è diffusa abbastanza nel mondo dei non vedenti e della disabilità visiva. Potrebbe essere veramente una cosa rivoluzionaria rispetto a quello che c'è oggi, perché appunto è molto pratica, non si deve inquadrare quello che noi andiamo a leggere col cellulare, è sufficiente che noi neanche tocchiamo l'etichetta, lo proprio avviciniamo all'etichetta e viene letta appunto con questo programma, è la stessa cosa per essere scritta e per cancellarla, sono delle opzioni diverse ma poi la procedura è uguale alla fine.
Basta avvicinare, ecco, aggiungo tra l'altro... Nicola, mi inserisco per aggiungere una cosa importante. Quando parliamo di QR code, a volte se facciamo delle sperimentazioni di più oggetti posti su una stessa mensola, per esempio, la nostra telecamera ha difficoltà, cioè nel senso che può inquadrare più QR code assieme. Questo lo sappiamo, l'abbiamo visto con Orcam, l'abbiamo visto con altri...
Soprattutto per chi non vede, penso.
Esatto, soprattutto per chi non vede. Il discorso del Near Field Communication, lavorando su pochi centimetri, è chiaro che se noi abbiamo tre scatole da scarpe o tre barattoli uno vicino all'altro, man mano che noi spostiamo il nostro dispositivo e avviciniamo il nostro dispositivo, siamo certi che quello è il barattolo che viene identificato. Ecco, tu hai fatto parecchie prove in questo senso.
Tra l'altro, esatto, io devo dire questo, una cosa che poco detta, ma poco non si dice però. Allora, il tag NFC funziona a 3-4 centimetri dal dispositivo, dal cellulare. Io con tutto che ho un cellulare che ovviamente non ha un'antenna specifica per fare questo lavoro, perché voglio dire, non è un lettore esterno NFC di quelli professionali, ho voluto fare una prova, ho voluto prendere una striscia, questi tag sono anche a strisce, di 4 tag uniti, quindi uno vicino all'altro. Immaginatevi una fila di adesivi, tutti uno vicino all'altro. Ho voluto provare a scrivere un tag specifico e poi a leggere un tag specifico. Ecco, quindi l'ho riuscito a fare, sia scrivere che leggere, tutte le volte che ho provato, proprio il tag che volevo io. Quindi questo cosa ci fa capire? Che possono essere anche a pochi millimetri di vicinanza i tag l'uno dall'altro, perché alla fine la distanza di funzionamento conta quella del dispositivo, cioè il dispositivo deve essere a 3-4 centimetri dal tag interessato, ecco, non dagli altri tag, quello voglio dire.
E questo è importantissimo.
Però è importante, sì.
E questo è importantissimo. Poi ultima cosa,
devo dire che sono riuscito sempre in questi esperimenti, non mi è mai fallito.
Benissimo.
Questa prova,
benissimo.
L'ho fatto un 3 volte.
Quindi un costo, allora, questo è un grande esempio dal punto di vista proprio di quello che è la filosofia anche di Invat, cioè il fatto di poter noi fruire di tecnologie già esistenti che possono portarci dei vantaggi effettivi. Questo è un grande esempio perché, per questo io ho voluto avere Nicola i nostri microfoni, perché effettivamente parliamo di pochi centesimi per i tag si possono trovare, se voi andate a ricercare su internet probabilmente vi apparirà questa azienda come tra le prime, cercate tag NFC, ma se no li trovate anche magari a qualche soldino in più anche sul classico Amazon o sui classici negozi di store elettronici. Quello che c'è da dire è che poi ci sono questi tools, l'NFC Tools è un'applicazione gratuita e quindi uno chiaramente
a pagamento, però
ecco, e quindi è anche perfettamente accessibile col VoiceOver, quindi no?
Sì.
Tu hai lavorato con VoiceOver, quindi
io posso azzardare, esattamente, io questi utilizzi posso dire che secondo me questi tag si potrebbero prestare, ovviamente tag particolari che non si toccano, si potrebbero prestare anche per etichettare, non so, i campanelli, secondo me, oppure faccio degli esempi che secondo me si potrebbero, anche per etichettare, per dire, nelle strade, anche mettere i nomi delle vie, per fare un esempio, le incroci.
È un po' difficile perché dovresti portare il cellulare a una distanza estremamente
lunga,
la lascerei in un ambiente domestico.
È difficile, ma dove sì, magari sì, ambiente domestico, però secondo me dove ci sono dei pali, voglio dire, non è così difficile toccare il tank, voglio dire, se uno lo mette proprio alto, però sì, perché ci sono, ecco, questo volevo sottolineare, ci sono tank anche per applicazioni non domestiche, non sono solo per applicazioni
è nato per applicazioni, come dicevo prima, industriali,
esatto. Ci sono tech lavabili, tech che resistono a alte temperature, parliamo anche di 150 gradi, perché sono andato a guardare il sito, quindi voglio dire anche tech.
Quindi la possiamo mettere sulla pizza prima di metterla in forno. Va bene, Nicola, senti, noi ti ringraziamo per questa segnalazione, ti faccio i complimenti per questa tua iniziativa che spero sia seguita anche da altre persone, non solo per il tag NFC, ma per qualsiasi altra applicazione dove la tecnologia che nasce per altri scopi possa essere utilizzata e sfruttata anche appunto per il vantaggio nostro, no?
Esatto, ecco,
No, dimmi.
No, ecco, stavo dicendo, volevo dire un'ultima cosa appunto a chi ci ascolta, che mi auguro che questa tecnologia appunto adesso non resti nell'oblio, ma che esca appunto esca anche fuori, perché io ripeto, io l'ho scoperto per caso, non ne sapevo l'esistenza, le liste che vendono ausili nostri non ne trattano neanche a pagarle, quindi voglio dire, mi auguro che esca fuori e che si possa diffondere, perché è veramente 100 volte meglio rispetto a quello che c'è adesso in commercio. Ecco, questo.
Certo. Bene, allora su questo appello di Nicola, io vi dico che se avete piacere, ovviamente scrivete a /radioweb che mi girerà l'informazione, io vi do tutte le informazioni del caso. Insomma. Allora ringraziamo Nicola per il suo intervento. Che è stato preziosissimo, Nicola, ci sentiamo, speriamo presto, magari con qualche altra tua idea, a questo punto direi che facciamo una piccola pausa, magari una piccola pausa musicale, perché dopo abbiamo un'interessante intervista del direttore di Invat, Franco Lisi, proprio su quello che invece è un grande lavoro che mi sta facendo, che è il lavoro di analisi dei siti internet e di tutte le app nell'ambito dell'accessibilità, cosa non facile.
E allora ringraziamo Nicola Blando e tra pochissimo rientriamo con Franco Lisi.
Buongiorno Marino, buongiorno a tutti i radioascoltatori, sono Franco Lisi di Invat e sono contento come sempre ovviamente di cogliere queste opportunità che mi vengono offerte per poter parlare appunto di Invat. Invat che sta facendo un grandissimo lavoro su più fronti, intanto stiamo formandoci, stiamo costituendo un team di professionisti, di collaboratori, di esperti che producono un lavoro di qualità, quindi con esperienza, con capacità, e questo direi che è il punto di partenza che dobbiamo consolidare, perché ovviamente è soltanto con persone capaci che si possono raggiungere traguardi importanti. E questa cosa la stiamo facendo ovviamente in tandem con l'Unione. Voi sapete che INVAT è il braccio operativo sul fronte tecnologico, sul fronte dell'accessibilità dell'Unione Italiana Ciechi, e questa cosa, io direi che questo mix si rivela quotidianamente sempre più efficace. E qual è il nocciolo della questione? È il tema dell'accessibilità. L'accessibilità digitale sta diventando, lo è da anni, lo è da più di 10-15 anni, insomma lo è da sempre il tema dei temi, ma sempre più con il diffondersi della tecnologia a tutti i livelli. Sappiamo anche che questo periodo emergenziale ha ha guadagnato 10 anni di evoluzione in termini e di diffusione in termini di tecnologia. Il tema dell'accessibilità è quanto mai più attuale e per noi motivo di inclusione sociale, se vogliamo, per cui è anche importante dal punto di vista politico comunicativo che INVAT dia tutti quegli elementi, quegli spunti, quei riferimenti tecnici anche all'associazione che offre che svolge un ruolo più, direi, più politico, di alzare la voce, di segnalare, di far presente laddove è opportuno appunto queste situazioni, perché l'accessibilità oggi sappiamo che se è scritta nella norma occorre che sia scritta nelle menti, quindi bisogna fare un lavoro di cultura, di diffusione di questa questione e di formazione davvero molto forte, molto costante. Deve essere questo tema trasversale in tutte le cose che facciamo. Che cosa stiamo facendo? Ma in maniera molto schematica, molto tecnica, io direi, Marino, vado per punti. Mi sembra ovviamente non è possibile affrontare, per quanto il team dei nostri volontari, dei nostri esperti, dei nostri collaboratori, tra l'altro non sono soltanto persone singole esterne, INVAT si rapporta anche con le istituzioni, con l'Istituto in primis di Bologna, con l'Istituto Cavazza, con l'Istituto di Milano, quindi c'è un intreccio proprio di operatività anche con altre strutture, e questo direi che occorre per poter sempre più lavorare in un contesto di network e di condivisione delle risorse e delle energie. E nonostante questo, nonostante i numeri alti dei suoi operatori, dobbiamo fare delle selezioni, dobbiamo fare delle scelte, perché il mare magnum della rete è infinito, per cui bisogna andare per categorie, quindi occorre segnalare, selezionare le categorie di intervento da parte rispetto ai portali, ovviamente, e procedere per importanza anche nell'ambito appunto delle diverse classificazioni. E tutto questo in primis INVAT, io direi che Sabato De Rosa è il referente di questo particolare settore, e parliamo di Trenitalia. Trenitalia è stato un po' un osso duro in questi anni, abbiamo vissuto un po' tutti le vicissitudini dell'app Trenitalia. Oggi, anche grazie a INVAT, grazie alle segnalazioni, grazie alla consulenza che è stata fatta ripetutamente con i funzionari, con i tecnici di Trenitalia, grazie anche al convegno che abbiamo fatto lo scorso ottobre a Roma, oggi possiamo dire con soddisfazione, poi al di là di riconoscere la paternità che ha poca importanza, insomma l'importante è che si abbia a disposizione un'app che tutti possiamo utilizzare, e oggi siamo arrivati a un livello accettabile di accessibilità, e questa è una grandissima conquista, un grandissimo motivo di orgoglio. Mi piace pensare che dietro segnalazioni, anche sempre nel campo della mobilità, stiamo lavorando con i responsabili di Bus Italia Veneto, è sempre riferita alle Ferrovie dello Stato, e qui abbiamo riscontrato purtroppo che la versione estiva non è accessibile, e ci siamo, come dire, resi disponibili a collaborare con la responsabile di questo settore, e oggi questa questa app utilizzata da molti di noi, appunto, soprattutto nella regione del Veneto, non è accessibile, e questo è ci ha visti pronti a reagire e a darci disponibili. Diciamo che abbiamo anche la fortuna di avere tra i nostri collaboratori una persona che è autorevole, che è visibile, che è capace anche dal punto di vista tecnico, di avere contatti, e mi riferisco in particolar modo a Roberto Scano. Noi abbiamo un gruppo in WhatsApp, ovviamente, di persone che interagiscono e si scambiano, questo mi piace molto, no? Al di là del valore assoluto dei singoli, c'è uno scambio proprio più che quotidiano tra le persone, tra gli operatori, e questo lo trovo veramente efficace. Penso appunto a Roberto, che riesce a coinvolgere, a dare linfa vitale anche a tutte le al gruppo, e per cui siamo assolutamente aggiornati sulle versioni, sul tutto quello che esce. Sto pensando in questo momento a Immuni, voi conoscete Immuni, se ne è parlato tantissimo. Al di là, non voglio entrare nella scelta di questa app che ha fatto il nostro governo sull'efficacia, voi sapete che doveva, per essere efficace, essere scaricato da un percentuale altissima della popolazione italiana. Al di là di tutto questo, Immuni è una app che viene, forse anche per fortuna, testata parzialmente, perché ovviamente per capire se funziona davvero dovresti aver incontrato un positivo che si è autocertificato, autodichiarato, per poter capire se Immuni funziona o no. Diciamo che presenta dei problemi di accessibilità, penso anche per gli ipovedenti ad esempio, però è una piccola app che non so quanto futuro avrà, speriamo che non ne abbia ovviamente, ma un'app che invece sta creando davvero tanti problemi, di cui se ne sta parlando tantissimo, è l'app Io. È un'app che dovrebbe consentire la fruizione dei servizi della pubblica amministrazione, penso ad esempio al famosissimo bonus vacanze, di cui tutti i cittadini dovrebbero avere diritto, compresi i disabili. Il punto è che questa app non è accessibile, e quindi la conseguenza è che le persone non possiamo richiedere autonomamente questo bonus vacanze di cui abbiamo diritto. E su questo mi piace, proprio questa mattina ho visto un articolo in cui il presidente di Roma denunciava questa discriminazione digitale, e direi che anche in questo contesto la nostra unione, insieme all'associazione del Coscione, insieme ad altri, insomma, è stata molto incisiva nel segnalare questa grave criticità. Ci stiamo occupando di tutto il settore bancario, per l'accesso e per poter fruire dei servizi delle banche è tutto in salita, perché difficilmente le banche ti riconoscono un conto corrente ad hoc, un conto corrente free, in cui e quindi non ti, come dire, fanno non ti rilasciano le credenziali per poter testare i loro servizi, e questo è un grosso problema. Stiamo lavorando ora con UbiBanca, e questo direi che è un altro punto molto importante, tra l'altro anche con e-commerce di Amazon, sito conosciutissimo credo da tutti, abbiamo fatto un grande lavoro con Audible, e questo direi che è un altro risultato davvero importante. Peraltro non è ancora terminato, ma è un sito di riferimento utilizzatissimo, molto utilizzato da tutti noi. Tutto il mercato dell'e-commerce sui supermercati, quindi penso al supermercato 24, penso a Cortiglia. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, capite che non sono attività che puoi fare dalla sera alla mattina, occorre del tempo, occorre soprattutto una pianificazione saggia, seria, insomma noi cerchiamo di adoperarci in questo senso. È chiaro che se qualcuno dovesse segnalare dei servizi di pubblica utilità, insomma generali, quindi importanti, che coprono un po' anche dal punto di vista geografico il territorio, noi siamo disponibili a prenderlo in considerazione. Chiaramente una volta validati, ci adoperiamo per segnalare ai webmaster, quindi ai referenti di questi portali, quelle che sono le criticità, e quindi facciamo ovviamente delle redazioni. Mi piace, concludendo, segnalare anche che stiamo un altro ramo di intervento di INVAT in questo periodo, è proprio quello relativo alla validazione e alla consulenza sull'hardware, sullo sviluppo di prodotti. Abbiamo fatto una relazione importantissima, un grande lavoro con SMEG rispetto ai piani cucina. Voi sapete che ormai anche i piani cucina possono presentare delle difficoltà per noi, perché ovviamente a induzione non hai più riferimenti rispetto a dove il piano di appoggio, e quindi diventa veramente più che pericoloso, diventa impossibile, cioè tante volte veramente poi puoi usare sempre dei trucchi, insomma, però bisogna fare in modo che anche questi prodotti siano lavorino garantendo la massima sicurezza e la massima semplicità di utilizzo. E abbiamo trovato sensibilità e disponibilità da parte dei dirigenti, quindi abbiamo fatto dei sopralluoghi e stiamo avviando un tavolo lavoro con loro per produrre modelli alla portata di tutti. Ce n'è per tutti i gusti e colori. INVAT si sta, come dire, consolidando sempre più, sta cercando un proprio ruolo in questo mare magnum della, come dire, di questi temi, di questa problematica, e lo sta facendo, io direi, ha intrapreso la direzione giusta, e abbiamo bisogno appunto di tutti voi. Ci sono ancora tante cose che dobbiamo fare, siamo soltanto, io dico sempre all'inizio, sono più le cose che dobbiamo fare che non quelle fatte, naturalmente, e procediamo in questo modo. Sono contentissimo del lavoro che stiamo facendo all'interno di INVAT come squadra, come gruppo. Penso anche a questa trasmissione gestita magnificamente da Marino, che ci consente, ovviamente ci obbliga, di fare ricerca per poterla comunicare, quindi anche questo, parlare della tecnologia, direi che è un altro aspetto importantissimo, parlare poi in maniera seria, in maniera avveduta, e anche questo serve per fare centro, per fare, come dire, per condividere tra noi quelle che sono le best practice, quelli che sono i prodotti utili, quelli che sono prodotti invece che presentano ancora delle criticità. E quindi mi sembra anche questo un ottimo lavoro quello che stiamo facendo da questo punto di vista. Quindi avanti con la tecnologia, quella buona però. Grazie, alla prossima.
Allora, rientriamo, abbiamo ascoltato queste belle parole.
Beh sì, io veramente non ho voluto tagliare nemmeno una virgola di questa intervista che abbiamo registrato ieri, perché oggi Franco non aveva la possibilità di essere in diretta, però ci tenevo proprio, lui ha fatto un quadro a 360 gradi di quelle che sono le attività di INVAT, anche perché veramente dal dietro le quinte è un'altra cosa, non si capisce magari normalmente dal di fuori quanto è l'impegno, perché oggi, come vedete, basta che cambi un sito, che cambi l'estetica di un sito, che cambino delle caratteristiche di un'app, e noi siamo un po' tagliati fuori, e oggi non si può essere tagliati fuori perché le app vengono anche da parte del Ministero, è l'esempio di io, e per questo appunto avremo in linea tra un attimo, o forse ce l'abbiamo già, Roberto
Scano. Sì, già
Scano.
Ce l'abbiamo, gli diamo un buon pomeriggio a Roberto Scano.
Benissimo, ciao Roberto,
ciao,
buongiorno.
Roberto.
Grazie di essere intervenuto, io ti passo immediatamente la parola proprio per raccontare questa cosa che è un po' un allarme, nel senso che ed è una cosa urgente da risolvere da parte del Ministero, da parte dell'Agenzia delle Entrate, cioè l'app IO, quella per richiedere il bonus vacanze. Roberto, ti passo la parola, grazie.
Grazie mille, assolutamente una cosa importantissima, ma guarda, oggi sono alcune notizie che diciamo che ci danno ragione delle cose che diciamo da tempo, che bisogna progettare accessibile by default. E L'esempio che giustamente dicevi dell'app IO è una cosa innovativa nella pubblica amministrazione, perché l'idea di questa app effettivamente innovativa è di dire: non mando più il cittadino sui singoli siti web delle pubbliche amministrazioni, ma gli do un'app unica da cui può fare tutto, può fare pagamenti, può fare richieste e via dicendo. Quindi tutto bellissimo in un mondo, diciamo, perfetto. Il problema che è nato, cos'è stato? Che nel il famoso bonus vacanze, ossia la possibilità di avere questo voucher da 500 € per poter soggiornare in Italia, quindi far girare un po' l'economia e dare quindi possibilità a chi ha un ISEE sotto i 40.000 € di poter avere questo bonus, e l'agenzia entrate, che è stata delegata per legge a gestire queste cose, il direttore dell'agenzia entrate ha scelto, diciamo, anche per alcuni non ha fatto una cosa corretta, per altri l'ha fatto una scelta intelligente, perché dice: iniziamo a spingere l'uso di questa app IO per chiedere il bonus. Tutto bello, il problema cos'è? Che l'app IO si è resi conto che ha problemi di accessibilità, accessibilità soprattutto alle persone non vedenti. In questo modo, il problema è che una persona non vedente in autonomia non è in grado di poter richiedere il bonus vacanze. Quindi è discriminata rispetto ad altre persone che possono tranquillamente richiederla. In questo caso, cos'è successo? C'è stata, diciamo, da parte dell'associazione Luca Coscioni, una diffida vera e propria mandata al direttore dell'Agenzia delle Entrate di adempiere a togliere questa discriminazione rispetto alla famosa legge 67 del 2006, e anche iniziative poi pubbliche di richiamo da parte anche dell'Unione Ciechi di Roma, mi sembra, hanno fatto un comunicato su questo tema, per il fatto che era necessario intervenire per togliere questa discriminazione. Subito dopo, nemmeno 24 ore, c'è stata proprio una posizione pubblica del servizio dell'app IO. E anche di PagoPA successivamente, cioè il servizio quello che gestisce i pagamenti, dove è stato detto che fanno proprio un cambio di paradigma nell'erogazione dei servizi pubblici, mettendo il cittadino al centro, e quindi si sono resi conto di aver sbagliato, e quindi nella roadmap di sviluppo prevederanno in futuro anche il coinvolgimento degli utenti per garantire che il prodotto venga rilasciato accessibile a tutti, e si sono impegnati tra l'altro a risolvere il problema in 7 massimo 10 giorni, quindi siamo in attesa di capire quando risolveranno. Però ripeto, è una cosa importante, perché si sono resi conto dello sbaglio e hanno detto: da oggi cambiamo modo di lavorare. La stessa cosa in queste ore l'ha fatta anche Twitter ha lanciato un nuovo sistema di poter fare dei tweet in modo vocale, un po' come i messaggi vocali su WhatsApp. Qual è il problema però? Che Twitter non ha pensato che questo sistema invece può creare un problema. Se non mi forniscono una soluzione per renderlo accessibile, mica è un problema per le persone sorde. Una persona sorda non può sentire un vocale, quindi non può sentire un tweet vocale. Quindi se Twitter non sistema questo problema, sta discriminando. E anche in questo caso Twitter, sia dall'account ufficiale di Twitter del supporto accessibilità, ma sia anche con un post ufficiale del capo degli sviluppatori di Twitter, si sono scusati dicendo: non abbiamo calcolato questa problematica, adesso lavoreremo in futuro per tenere questi problemi, diciamo, fin dall'inizio. E quindi si porta avanti, Marino, il discorso che noi facciamo da sempre: l'accessibilità non è una decorazione che va fatta dopo, ma va progettata by default. Bisogna sviluppare direttamente accessibile fin dall'inizio.
Esatto. Beh, io direi che questo tuo intervento, Roberto, come tutti i tuoi interventi, ma questo in particolare in chiusura, come copertina di Orizzonti Multimediali, che, come sapete, appunto, si impegna, e l'impegno proprio di Invat, io in prima persona come conduttore, ma tutta Invat, per quanto riguarda proprio il discorso dell'accessibilità, questa testimonianza sia una testimonianza molto forte, che conferma che chi la dura la vince, nel senso che è giusto che le cose vengano progettate oggi come oggi con l'accessibilità, anche perché se fino a alcuni anni fa i device erano completamente eterogenei tra loro, quindi se io compravo un telefono di una marca piuttosto che un altro prodotto, eccetera, eccetera, oggi abbiamo abbiamo un'omogeneità, sono soltanto due gli ambienti in cui lavoriamo, quindi non è difficile. E poi, ripeto, oggi nel mondo d'oggi, l'intervento su web, l'intervento su app, le casca, tutte queste cose qua, sono cose che non possiamo, da cui non possiamo esimerci nessuno di noi, né i non vedenti, né i sordi, né le persone anziane, né nessuno. Quindi a maggior ragione, se la società ci chiede questo, deve metterci in grado di poterli utilizzare. Quindi questo credo che sia queste due parole siano veramente una testimonianza
se
importante.
Se posso aggiungere velocemente, c'è anche quella novità che tu sai che è stata annunciata ieri, una cosa importante che nel decreto che è uscito dal Consiglio dei Ministri l'altro giorno, il famoso decreto rilancio, c'è una novità della modifica della legge Stanca sull'accessibilità, estendendo l'obbligo anche ai privati che attualmente, diciamo, hanno un fatturato superiore al milione di euro. Questo significa cosa però? Che è previsto anche delle sanzioni che arrivano fino al 5% del fatturato, quindi non poco, per tutti quei soggetti, quelle grandi realtà che comunque erogano servizi, informazioni, pensiamo alle banche, pensiamo ai servizi di telefonia, pensiamo agli e-commerce, non accessibili, che dovranno essere resi accessibili entro un determinato periodo di tempo. Anche questa è una bella novità.
Questa è una novità importantissima che si collega anche su quello che diceva Franco Lisi prima, per esempio su Amazon e su tutti i grandi brand, nella quale ovviamente non c'era la possibilità prima di agire legalmente in un certo modo, perché naturalmente le leggi riguardavano per lo più la pubblica amministrazione. E quindi c'è una svolta, ed è per questo che anche noi di Invat siamo pronti proprio non per intervenire in senso critico, ma per collaborare, per cercare di allineare, diciamo, queste aziende, che io capisco anche che spesso e volentieri si trovano in difficoltà, nel senso che purtroppo non esiste alla base, io dico sempre questo, dovremmo cominciare dalle università, cioè chi progetta, i softwareisti, le persone che progettano dovrebbero avere all'interno dei loro esami, delle loro applicazioni, anche una parte importante riguardante la progettazione nell'ambito dell'accessibilità.
Assolutamente.
E questo non è difficile, perché sono poche cose alla fine, Roberto. Infatti, penso mi dai conferma, no?
Assolutamente. E poi comunque, in ogni caso, anche chi lavora nel settore entro il 2025 dovrà adeguarsi, perché dal 2025, da giugno 2025, non potranno essere immessi in Unione Europea prodotti e servizi non accessibili. Quindi è anche l'occasione per riqualificarsi.
Era
per chi
ora,
oggi, diciamo, non lavora, è stata dura, però pian piano si riuscirà a farlo.
Per questo dicevo, chi la dura la vince. Bene, dai, mi sembrava che non poteva esserci modo migliore per arrivare in chiusura di questa puntata di Orizzonti Multimediali. Chiara,
dimmi,
ti faccio una domanda.
Dimmi.
Mi lasci andare in ferie in agosto?
Guarda, sono un po' combattuta, perché in realtà io ancora non so se ho le ferie e quindi per punizione dovrei dirti di no, però dai, andiamo a darci appuntamento a settembre.
Marino, c'è lo smart working, lavorare anche da remoto, non è?
Ah sì, vedo che sei un amico.
Va bene, te ne andrai in ferie, credo che ci risentiremo a settembre. Poi, insomma, la seconda settimana di settembre è l'8, quindi...
Certo, è presto, arriva presto. Ascolta, allora intanto ringrazio tantissimo Roberto, come sempre, soprattutto per la sua competenza, ma la sua disponibilità e il suo impegno, perché è eccezionale. E poi approfitto anche per... augurare a tutti gli ascoltatori una buona vacanza, che l'applicazione Io sia il più presto disponibile, o anche senza l'applicazione Io che possiate passare delle belle vacanze, visto che dobbiamo un po' recuperare da quel periodo difficile, insomma, che abbiamo tutti vissuto nei mesi passati, e speriamo che vada tutto bene. Io ve lo auguro di cuore, quindi questo è un augurio che volevo fare a tutti gli ascoltatori.
Bene, anche noi ti auguriamo delle buone ferie, naturalmente farai incetta di tante notizie, perché insomma due mesi hai. Una prima puntata di settembre scoppiettante di Orizzonti Multimediali. Ringrazio naturalmente tutti quanti, poi tutti i tuoi ospiti, in qualche modo oggi andiamo a chiudere, no? Un pochino il discorso annuale, perché poi a settembre si ricomincia, quindi quest'anno hai avuto veramente tantissimi ospiti, più del solito devo dire. Ringrazio Appunto, Roberto, anche che è ancora con noi qui all'ascolto per queste indicazioni che ci ha dato oggi. E allora, buone vacanze, ci diamo appuntamento all'8 settembre.
Ecco, io spererei tanto all'8 settembre di tornare a Roma ad abbracciarvi di persona.
Perfetto, ce lo auguriamo anche noi, perché vorrebbe dire che tutto è tornato
infatti,
a posto. Grazie mille, grazie
a
Marinattini.
Grazie a voi, buon proseguimento.
I suoi orizzonti multimediali.